Buonasera.
Noi, ecco, noi questa sera ci autodeterminiamo.
Esattamente.
Ci autointervistiamo e ci raccontiamo questi due libri sorelli, perché sono due libri molto, molto vicini, no?
Moltissimo, hanno la stessa artista in copertina, in un caso è naturale perché si tratta di una monografia, ma nell'altro è sintomatico forse. E al grido di io sono me, ecco. ce li raccontiamo l'una con l'altra. Forse due osservazioni di carattere pratico. Dematerializzazione del linguaggio esiste insieme ad una mostra che si è realizzata alla Fondazione Dalle Nogare.
A valle di una mostra.
A valle, giustamente. Noi abbiamo fatto il contrario.
Esatto.
Abbiamo fatto prima il libro, edito dalle pubblicazioni, da Lens e dal Madre, e la mostra è in arrivo il 17 di aprile. Quindi, però diciamo che in entrambi i casi ci siamo anche chiesti come il formato libro e il formato esposizione potessero rispondere di una vitalità e di un'intensità che è quella delle autrici di cui andiamo a parlare questa sera.
Sì, anche di una specificità, perché credo che sia importante, no? Anche sottolineare in questa sede quanto il libro non sia la fotografia, la restituzione, almeno insomma io non ho mai pensato in questi termini, di un progetto espositivo, ma sia un altro territorio in cui muoversi con una specificità. Quindi credo che né il nostro libro, ma nemmeno il tuo, sono la documentazione di un progetto, ma sono un compagno di strada del progetto che usa appunto il suo linguaggio specifico per approfondire ulteriormente. Nel nostro caso il fatto che il libro venisse, come abbiamo detto, a valle era fondamentale, perché il progetto di rimaterializzazione del linguaggio è stato un progetto che si è fatto nel tempo. È una mostra che ha avuto una durata abbastanza straordinaria per una mostra, e durante questo periodo di tempo sono successe delle cose. Cioè, quello che era il progetto originario, forse dobbiamo essere più ordinate e dire esattamente di che stiamo parlando.
Facciamolo, così poi ci siamo tolte il pensiero.
Va bene. Allora partiamo.
Prego.
Da rimaterializzazione. Rimaterializzazione del linguaggio è un progetto che parte da una mostra del 1978 fatta alla Biennale di Venezia. Presidente era Carlo Ripa di Meana, e in una biennale in cui naturalmente volevano essere rappresentate tutte le istanze più urgenti di quegli anni, che erano anni complessi, come tutti sappiamo, è inutile che faccio qui un quadro, arriva all'ultimo momento questa mostra di sole donne, che è l'unica di questo tipo che è stata fatta mai nella storia di Biennale di Venezia. È una mostra che viene chiesta in extremis a Mirella Bentivoglio, poetessa, curatrice, intellettuale, artista, da Carlo Ripa di Meana stesso, per correre ai ripari rispetto a una mancanza grave in quegli anni, cioè la mancanza delle donne, della voce femminile nell'intero progetto della Biennale, perché nella mostra principale del 78 le donne presenti erano 4 su 133 artisti, ed erano Agnes Dance, Agnes Martins, non ricordo con precisione, ma erano 4 soltanto. Nel Padiglione Italia c'era solo Ida Barbarigo, e nelle altre mostre c'erano soltanto altre 2 artiste, quindi 4 più una 5 più 2, 7 in un'intera biennale. Tra l'altro una delle altre 2 artiste era proprio Mirella Bentivoglio, e quando al presidente appare chiaramente questa situazione, corre ai ripari chiamando la persona che in quel momento stava facendo il lavoro più approfondito, sistematico, sentito di ricognizione sull'arte delle donne, in particolare sul rapporto delle donne con il corpo e il linguaggio. Mirella Bentivoglio dall'inizio degli anni 70 ogni anno portava avanti una ricognizione, una sorta proprio di database, diremmo oggi, in continuo aggiornamento e internazionale, perché la sua ricerca è una ricerca che spaziava veramente attraverso territori anche molto lontani. Lei ha lavorato con artiste giapponesi, sudamericane, europee, russe, moltissime italiane, in una rete che si è composta nel corso degli anni, che lei ha mantenuto viva fino, potremmo dire, alla fine della sua vita, perché poi in realtà queste artiste, queste persone sono rimaste sempre molto, molto legate, e che le ha permesso in tempi proibitivi di realizzare questa mostra all'interno della Biennale. Però i tempi proibitivi ovviamente hanno portato dei limiti. I limiti sono stati che la mostra non è stata rappresentata in maniera appropriata all'interno del catalogo generale, ha avuto una sorta di piccolo catalogo di booklet che Mirella ha pensato come un oggetto di servizio per dare più informazioni possibili sulle artiste, quindi una sorta proprio, ecco, di database su carta. Ha avuto un allestimento riciclato da una mostra che precedentemente era stata fatta lì ai magazzini del Sale, ha avuto una durata brevissima, la mostra è durata meno di un mese, e ha avuto un'attenzione, perché tutti questi dati in qualche modo consentivano la marginalizzazione a priori di questo progetto, lo trasmettevano come un progetto evidentemente trascurabile. E di fatto è stato trascurato per 30 anni, anche se poi negli ultimi decenni è una mostra di cui si è parlato spesso, ma in termini mitici, perché poi si è poco studiata, quindi c'era la cognizione che fosse un momento importante dell'istituzionalizzazione dell'arte delle donne, ma non la conoscenza approfondita. Quindi con Andrea Viliani, che è stato non soltanto, insomma, la persona con cui ho lavorato, ma proprio la controparte con cui abbiamo pensato proprio ogni aspetto di questo progetto, abbiamo pensato di riportarlo in carne e pagine e inchiostro allo sguardo dei contemporanei, quindi riportando, non soltanto facendo un reenactment della mostra, ma lavorando con un approccio what if, cioè cosa sarebbe successo se Mirella avesse avuto tempo, se avesse avuto soldi, se avesse avuto una pubblicazione all'altezza, se avesse avuto un allestimento, se la mostra avesse potuto godere di tutto, diciamo, l'apparato che una biennale normalmente consente e di cui tutti gli altri progetti di quell'edizione avevano goduto. Quindi grazie alla Fondazione Antonio Dalle Nogare, che ci ha permesso questo reenactment potenziato, abbiamo messo in atto la mostra, e il libro è stato diciamo l'ultimo capitolo di una serie di attualizzazioni di quel progetto, che nel corso dei 9 mesi è stato proposto a autrici contemporanee che lavorano su temi vicini ai temi di Mirella Bentivoglio e delle altre 80 artiste che facevano parte del progetto, quindi temi del linguaggio, del corpo, dell'identità femminile, e a cui abbiamo chiesto di reagire alla mostra di allora. E queste artiste sono state Matilde Cassani, che ha lavorato sul progetto, e sono state Monica Bonvicini, che ha realizzato un'opera in relazione a materializzazione del linguaggio, Nora Turato, Braca Ettinger e, da ultimo ma non ultima nella nostra considerazione, Irma Boom, book designer che ha fatto il progetto. E anche nelle presentazioni che stiamo facendo, soprattutto quelle internazionali, stiamo cercando ogni volta di avere una voce femminile, giovane, che reagisca al progetto originario. Quindi in questo caso, per esempio, spero che Eva reagisca con le sue domande al progetto di Mirella, che conosce molto bene.
Assolutamente, anche perché ho avuto il privilegio di vedere la mostra, e mi è molto piaciuto questo discorso, questo racconto del libro, perché mette in luce un tema importante in cui i due libri si specchiano l'uno nell'altro, cioè quello del metodo. Questi due libri hanno in comune, credo, questo aspetto di incarnare un tema molto interessante, ma anche scivoloso, come quello della riscoperta. Allora, noi adesso ci rendiamo conto, corriamo ai ripari, guardiamo l'arte al femminile che non ha avuto per mille motivi l'attenzione sistemica, politica, economica che ha avuto quella dei loro colleghi maschi, e tutto bene. C'è un dato però di cui credo entrambi i progetti vadano molto molto orgogliosi. Il dato è che per fare questa operazione serve un, va benissimo chiamarla riscoperta, da un certo punto di vista ci sta anche bene, però ci deve essere un percorso di studio e conoscenza. Allora, mi piace molto quello che hai raccontato tu, che è lo studio della origine, lo studio di l'individuazione di un momento nodale, lo studio delle fonti, la riproposizione in tridimensione, la resa possibile dell'esperienza nuova di fruizione dell'opera, e da lì l'aggancio con altri artisti di nuova generazione e poi il libro come sunto. Per noi è stato un po' il contrario, nel senso che Tommaso Binga, che è l'alter ego, il nome che l'artista Bianca Pucciarelli Menna ha scelto per entrare nel mondo dell'arte, dandosi certezza, dandosi sicurezza che con quel nome sarebbe stata presa sul serio più di quanto avrebbe potuto essere una donna dal tenero nome Bianca, anche quello un po' dice, ma Bianca è un nome che non riferisce a niente di materiale, non lo tocchi Bianca, è un aggettivo, e anche rispetto alla sua vivacità anche quasi un po' deludente a vederla nella sua adamantino modo di stare nel mondo. Effettivamente è quasi più una Tommaso che non una Bianca. Allora lei, che lavora dagli anni 60 ininterrottamente, ha avuto una vicenda bibliografica anche importante, autorevole, di chi le è stato a fianco in quel momento, e quindi a partire dal bellissimo volume di Simonetta Lux, che fa il punto anche su quanti le erano stati vicini, i testi di Musso, ci sono dei testi molto importanti. Però diciamo che Bianca compie fra due settimane 94 anni, è nata nel 31, e quello che abbiamo tentato di fare noi è lo sguardo a posteriori, lo sguardo, lei ancora lavora, ma ovviamente siamo in una fase in cui il suo momento caldo è il nostro immediato passato, e quindi c'è la necessità di guardare, di mettersi sedersi in un oggi e assieme a lei girare un po' lo sguardo verso il passato, e questa è l'operazione che abbiamo in comune. Dopodiché ovviamente io ritengo che, nonostante non sia stata una scelta strategica, sia stato per il team che ha seguito questa pubblicazione molto utile avere il tempo di mettere le mani nell'archivio, di fare un ordine, di raccogliere le immagini, di capire come si costituivano le serie, di osservare e di porgere ad autori che non avevano mai scritto su di lei queste raccolte di dati, e dare la possibilità a nuovi autori di uno sguardo storico critico. Ed è a partire da questa consapevolezza che stiamo preparando la mostra, quindi in questo caso c'è un movimento diverso. E devo dire che tu hai citato tra le due coautrici, le coautrici contemporanee tirate in ballo anche Irma Boom, la grafica, e anche nel nostro caso sia l'attività del publisher Lenz, qui con noi Edoardo Bonaspetti, ma anche il grafico Lorenzo Mason. Sono operazioni che stiamo facendo da una parte tentando un rigore scientifico, ma dall'altro sono anche calde. Dall'altro bisogna partecipare, bisogna entrare, bisogna lasciare che questi corpi parlino, perché sennò li tradiremmo, no? Così come ha fatto Matilde Cassani nell'allestimento, per noi lo stanno facendo i Rio Grande di Milano, che hanno disegnato un allestimento molto vivace che risponde alle istanze più divertite del lavoro di Bianca. Un qualche dato ancora dell'ufficialità di questo libro, che è stato realizzato con i fondi dell'Italian Council e con il supporto degli amici del Madre, e il Madre è rappresentato qui oltre da me oggi dalla presidente Angela Tecce, che siede in seconda fila, e insomma siamo molto orgogliosi. Ma tornando alla grafica, come avete scelto Irma e come ha reagito lei a questo materiale? Perché secondo me è bello guardare il libro a partire dal tipo di formato. Ci sono diverse carte, c'è un gioco sui font molto attento, c'è una tensione tra ciò che è documento del presente e ciò che è documento del passato.
Beh, chi conosce il lavoro di Irma Boom sa che, per esempio, è forse tra tutti coloro che lavorano sul libro quella che maggiormente affronta il corpo proprio della pubblicazione. È un'artista che lavora sempre partendo da maquette fisiche, quindi da piccoli mock-up del libro che realizza personalmente. È una designer estremamente attenta proprio, ecco, alle carte. Per esempio, in questo libro usiamo una carta nuova che è stata realizzata proprio per lei da questa azienda olandese, ed è una carta che ha un peso particolare, una trasparenza particolare, perché uno dei caratteri spesso del suo lavoro è proprio quello di lavorare sull'interferenza, quindi sulla stratificazione delle pagine e quindi su una possibilità di lettura per aggiunta. E quindi è la prima volta che questa carta viene utilizzata e l'ha fatto con questo nostro libro. Ci sono tanti accorgimenti, la copertina è un poster che volendo si apre oppure chiude, ma in generale l'abbiamo scelta proprio per questo, perché essendo un libro che materializzava un progetto, essendo un progetto che voleva materializzare le parole delle donne, ma anche in qualche modo materializzare una presenza femminile in una società che all'epoca veramente la prevedeva ancora in maniera molto marginale, come la storia della mostra dimostra, e abbiamo pensato appunto che questa forte corporeità del lavoro di Irma Boom fosse la cosa più adatta per accompagnare e per rispondere al nostro progetto. Quindi, e invece voi avete lavorato, noi abbiamo fatto una scelta un po' partigiana, e devo dire che è partita soprattutto da quasi l'unico uomo che c'è in tutto questo progetto articolato, almeno nella parte ideativa, cioè da Andrea Viliani, e abbiamo lavorato appunto sempre con donne. Quindi, tranne che con l'editore, lo dicevo ieri, che l'editore invece ne era un editore molto maschile, però invece tutte le altre persone coinvolte, ed è stata una rete vasta, e questa pure è stata una maniera di istintiva, devo dire, di riferirsi a una modalità di lavoro, a una metodologia che era quella di Mirella, perché questo tema della rete è un tema che ha sempre contraddistinto il suo lavoro, è stata la sua forza. Ed è un tema, per esempio, in cui io personalmente, la mia pratica curatoriale o di direzione, credo moltissimo. Penso l'intelligenza collettiva sia decisamente molto più avanzata che l'intelligenza individuale, quindi il dialogo, lo scambio allargato fa sempre parte della mia pratica, e in questo caso è stata proprio fondante, perché il libro si basa proprio su delle reti allargate. E nel vostro caso ho visto invece, voi avete lavorato molto anche con sguardi, mi dicevi anche il grafico, maschili, e mi interessa molto, perché in realtà io credo che anche nella ricchezza, no, della differenza, quindi come è andato il dialogo, l'interpretazione, come è stato l'approccio per esempio a questo libro, quanto Bianca ne è stata parte, quanto sono state idee che avete elaborato insieme?
Allora, guarda, Bianca, devo dire, ci ha concesso il privilegio, sia per il libro che per la mostra, di fidarsi molto del nostro lavoro. Una cosa che abbiamo fatto è stato più che raccogliere suggerimenti che lei inizialmente non voleva dare, è stato passare del tempo con lei. Guardo Edoardo perché abbiamo alle spalle qualche bellissimo pomeriggio in cui abbiamo osservato, per esempio, come lei cataloga e tiene vicino a sé alcuni suoi oggetti, alcuni suoi progetti in fiere, i suoi archivi. Quindi, per esempio, molto semplicemente è sorto dall'osservazione del suo archivio in casa una sezione a cui siamo molto affezionati, che è quella delle fotografie che mettono, delle fotografie che non sappiamo ancora se, lo chiamiamo il photo essay, ma non sappiamo ancora se definirlo una se definirla una parte biografica o artistica, perché come nel caso di tutte le arti che discendono poi dalle prime avanguardie, dalle istanze più dadaiste, surrealiste, c'è proprio un flusso di arte e vita in cui le feste di carnevale erano ispirate alle mostre surrealiste del 38 e quant'altro. Quindi in realtà guardare i suoi materiali è stato, e ascoltarne non solo ciò che lei ricordava, ma anche la metodologia rispetto alle quali sono archiviate, sono raccontate, e quello è stato proprio il punto di partenza. Dopodiché, ovviamente, anche la ricognizione d'archivio e la consapevolezza del fatto che se fosse un artista giovane molte delle sue serie si definirebbero ongoing, cioè c'è un'apertura di me, cioè l'alfabetiere che abbiamo scelto entrambi di mettere in copertina viene realizzato in uno specifico momento storico, ma poi le lettere, lei si fa fotografare da un'amica artista, anche lei, Verita Monselles, grazie a un incontro con qualcuno con cui c'è una profonda comprensione reciproca, una profonda analogia di sguardi, per quanto poi le pratiche siano molto diverse, lei trova il coraggio di denudarsi di fronte alla macchina fotografica, di arrivare alla radice di questo suo di questa sua volontà di identificare la postura del corpo con la lettera e di essere il corpo che racconta. Qualcuno dice: ah, Tommaso Binga l'artista delle donnine. No, è sempre lei. Cioè, tutte le lettere dell'alfabeto, tra l'altro alcune richiedono una certa frontalità, altre hanno richiesto, ci raccontava, un'abitudine ginnica quasi, perché non sono naturali, alcune sono poetiche. Riguardavo da poco la Q di quadro ed è sempre questo piccolo uovo col piedino, è più tenera, altre sono sfrontate, nella E il capezzolo esce proprio ed è una femmina ed è un corpo. Aveva bisogno di un'amica per mettersi a nudo, no? Però poi queste lettere sono diventate un alfabeto, come sono il suo vocabolario, e ancora oggi continuano ad esistere e ad essere ritagliate, ad essere incollate, a verbalizzare concetti che le stanno a cuore. Pax, rivoluzione, sono parole che lei continua a riformulare. E quindi mentre discutevamo di questo con lei, è saltata fuori per esempio la sua passione per le panvocaliche, per le parole panvocaliche, e quindi che sono quelle che riportano tutte le cinque vocali al loro interno. E quindi lei mi dice: ma sì, ce ne sono molte, per esempio c'è euforia. E noi ci blocchiamo, ci incantiamo, diciamo: ma euforia è la tua parola, è il tuo femminismo, è il tuo modo di stare nel sistema dell'arte. E usiamola per il libro, si intitolerà Euforia anche la mostra. E giusto per dirvi che la signora è anche un bel peperino, ha detto: ah, se non preferisci intitolarli Aiuole, va benissimo intitolarli entrambi Euforia. E quindi ecco, anche questo segno linguistico l'abbiamo porto alla intelligenza visiva di Lorenzo Mason e di Edoardo Bonaspetti, e lì insomma è nato anche questo ulteriore elemento che connota, così come la giocosità delle pagine colorate, così come il taglio a vivo delle immagini che emergono appunto da queste scelte cromatiche che sono molto sue, che sono le sue cornici, che sono il suo alfabetiere pop, che sono tra i tra gli elementi proprio più riconoscibili della sua pratica. Quindi un vero e proprio dialogo, una vera e propria apertura di ascolto reciproco. E invece, a proposito di reciprocità, a me piacerebbe che tu commentassi la scelta dei testi, perché tra l'altro non dimentichiamo che il vostro libro è stato premiato ieri sera con il Flash Art Awards Italia per la migliore scrittura, ed è effettivamente una fonte contenutistica in cui io credo che il corpo della parola sia un corpo pensato e condiviso estremamente solido da un punto di vista teorico.
Bianca anche ha avuto il premio speciale ieri sera, quindi c'è stato un ulteriore legame tra questi due progetti. Beh, i testi sono stati testi, ci ho fatto molto piacere, devo dire, il riconoscimento di ieri, perché in effetti è stato un progetto su cui abbiamo anche molto investito in termini proprio di cura, non soltanto della scrittura e del linguaggio, che è normale, ma per esempio della ricerca. È un libro che parte da 2 anni di ricerche negli archivi, nelle biblioteche e principalmente dell'ASAC e del Fondo Bentivoglio presso la Biblioteca Nazionale a Roma, ma non soltanto. Quindi proprio per quella ricerca di fonti, documenti, della parola viva dei protagonisti del 78, che siamo andati a verificare prima, no? Come delle un'ipotesi ce l'avevamo, abbiamo voluto dare insomma delle radici salde che speriamo nel libro di aver riportato, per cui il libro si pone anche come la base per ulteriori future ricerche, perché naturalmente questo lavoro di riscoperta, dicevamo, ma di riattivazione, direi più che altro, di un materiale meraviglioso che è lì da sempre, ma che tante volte non è stato poi messo in movimento come ci accorgiamo oggi che merita. Ecco, questo il libro vuole essere proprio questo, insomma, un avvio per tanti altri filoni di ricerca che sono aperti da questo lavoro. Parlavi prima di Verita Monselles, per esempio, che è un'artista interessante e straordinaria, i cui materiali sono per ora tombati all'interno dell'archivio fotografico toscano, non si riescono a tirar fuori, perché quando io ero al Centro Pecci ho cercato moltissimo di poter avere accesso a quei materiali.
Una porta a cui si bussa.
Erano nei nostri depositi, cioè ci stavamo proprio sopra, stavano lì sotto, ma non potevamo aprire le casse, non potevamo usarle, e di fatto credo che nessuno lo farà nel prossimo futuro. Quindi insomma io spero anche che tutti questi nostri libri servano questa ricerca che stiamo facendo e che accomuna anche tante nostre e tanti nostri colleghi, serva anche a smuovere quello che ancora non è stato smosso in questo tempo. La cosa che del libro poi amo è che, al di là dei testi di ricerca e di approfondimento proprio sui temi specifici della mostra, che sono quello appunto scritto da Andrea appunto con me, del testo su il contesto, le condizioni di inizio del progetto di Mirella che ho fatto, e il testo sulla mostra e le artiste in mostra, che è stato fatto da Vittoria Pavesi, che ha collaborato con Andrea Viliani e con me alla realizzazione di questo libro. La cosa che mi piace è che ci sono le voci anche di tutte le artiste e designer, architette che hanno lavorato e che hanno contribuito proprio in maniera anche testuale nel libro. Quindi mi piace che era un progetto polifonico quello di Mirella, è stato un progetto polifonico la mostra, e credo che il libro lo stesso restituisca questa ampiezza e ricchezza di voci. Quindi, e invece, proprio parlando di voci e di letture, prima, mentre stavamo scambiando qualche idea su questo incontro, ti chiedevo, il libro ha una struttura tripartita, quindi c'è una parte di lunghi saggi, c'è una parte invece di lettura più puntuale su lavori o cicli di lavori, c'è in realtà 4 se introduciamo anche il saggio visivo di cui parlavi prima, e poi c'è una parte che amo molto, che è quella dedicata proprio al lavoro poetico di Bianca, di Tommaso Binga, che non è mai esclusivamente poetico, perché in realtà come mi ha detto quando stavamo preparando il libro, non mi riuscivo a immaginare con un foglio bianco in mano che leggevo. Questo foglio doveva diventare a sua volta un oggetto, un'opera, e quindi il ritaglio, e quindi l'evidenziatore passato intorno a questi margini frastagliati, e quindi la tipografia, per cui è quella una parte interessante. Però, per tornare proprio al discorso dei testi e del linguaggio, avete fatto una scelta di, appunto, autori giovani, certe volte anche piuttosto distanti per generazione, che è una cosa che a me, per esempio, interessa molto, perché credo che sia molto bello consegnare nelle mani delle generazioni anche più giovani la lettura di queste opere, di questi artisti anche, e vederlo fatto con riferimenti che sono riferimenti diversi, no? Quindi come è stata fatta la scelta? Come hai scelto i testi e gli autori?
Ma guarda, è molto bello questo tema, e io credo che tra l'altro sia su questi argomenti e su queste figure un movimento anche di andata e ritorno, nel senso che da una parte siamo noi che storiche dell'arte, che hanno una prospettiva matura speriamo, o la offriamo e ci prendiamo la responsabilità di dire è il momento che vengano conosciute e studiate queste cose. Dall'altra, penso anche che siano alcune istanze portate dalle generazioni più giovani a farci capire la loro urgenza. Per esempio, una delle autrici che abbiamo coinvolto sia nei saggi brevi che nella traduzione di alcune poesie è una poetessa, artista, tra l'altro di base qui a Bologna, Alison Grimaldi Donaway, che ha tradotto meravigliosamente i autoritratto di Carla Lonzi, no? E quindi dimostrando per sua scelta una visione orientata al passato, ma anche estremamente risonante con la sua, che è molto simile all'operazione che avete fatto voi con il coinvolgimento di una figura come Nora Turato, per esempio, sapendo che c'è un oggi che anche senza le nostre ricerche radica lì, delle ricerche che proponiamo si nutre, ma soprattutto ci conferma che il tema del genere, per esempio, e la sua legame con corpo identitario, con corpo e linguaggio, con oggettivazione e soggettività, sono il modo in cui l'arte ancora oggi parla di una questione che è sul piatto politico, che è quella dei diritti civili e quant'altro. Quindi devo dire che è anche molto bello osservare da un oggi bruciante, urgente, proprio questi temi. E quindi appunto ti ringrazio di aver puntualizzato la presenza delle poesie e anche l'operazione di far tradurre quelle che questo non è un catalogo ragionato, ovviamente non lo è per le opere come non lo è per le poesie, insieme soprattutto a Lilou Vidal. Non ho citato le due co-editor con me del libro, Lilou Vidal e Stefania Zuliani. Già loro due sono due prospettive. Stefania ha lavorato a lungo a fianco di Tommaso Binga, è una docente all'Università di Salerno legata alla scuola di Filiberto Menna, quindi che di Bianca, se ancora non l'abbiamo detto, era il marito, ma per fortuna ormai queste cose si dicono molto tardi, non è una significant other, o perlomeno noi non la guardiamo così. Però c'è anche, appunto, l'altra co-editor con me, è Lilou Vidal, che studia da poco, recentemente, Tommaso Binga, venendo da un'attenzione a come le generazioni recenti lavorano sul tema e sul modus verbo visuale. Non è italiana, sta imparando l'italiano, La stessa cosa, tra l'altro, ho fatto per la curatela della mostra, mi ha affiancato Daria Khan, che sta imparando l'italiano, una scholar curatrice di base a Londra, sta imparando l'italiano insieme a Bianca. Infatti il suo italiano è bellissimo perché è molto imbevuto di anni 70 e di valori vaginali e quant'altro. E ecco, era molto importante che noi tre abbiamo scritto dei saggi, c'è un'intervista che Luca Lopinto ha fatto a Bianca e c'è anche un saggio poetico di un'autrice che è Quinn Latimer, che forse è stata una delle prime alfiere da una decina d'anni a questa parte di una fusione tra critica e poesia, che di nuovo metodologicamente ha delle radici affine a come alcune autrici, a partire da Mirella Bentivoglio, interpretano la scrittura critica e l'approccio allo sguardo verso l'altro artista. E poi appunto questo lavoro che è definito più puntuale, molte opere sono, o serie di opere sono analizzate come piccoli focus, come brevi ma concentrati focus, non li abbiamo organizzati cronologicamente, bensì per sezioni che affrontano aspetti che riteniamo nodali nella sua pratica. La prima, per esempio, è Agorà, parlando di quella che tu hai definito l'intelligenza collettiva, un esserci e considerare l'opera sempre insieme alle altre. Appunto l'ultima è Valore vaginale, che invece parla di una fisicità più prorompente, per quanto sempre ironica. C'è l'idea della corrispondenza delle opere come lettere inviate verso non un altro o altra specifica, ma ecco, tutte queste categorie e tutte queste, questi focus abbiamo pensato che in alcuni casi potessero essere ripensati da autori che erano stati al fianco di Bianca, penso ad Antonello Tolve o Andrea Viliani stesso, che è presente con un cameo perché è stato il primo che ha portato nelle sale del Madre Tommaso Binga con l'alfabetiere murale, che è stato esposto da noi per più di un anno, e quindi andava omaggiata questa lungimiranza
ed è stato
curatoriale.
Poi prestato dal Madre alla Fondazione Prada, e tornano 100 legami di tutte queste due vicende, e quando abbiamo fatto la mostra TV70, per cui proprio...
E infatti, guarda, l'ho citato come momento importante nella lettura contemporanea che si dà, che vogliamo che oggi sia data del lavoro di questo artista. Mi sono permessa di, non mi sto autocitando, ma voglio dire che sicuramente TV70 è stato un momento in cui grazie alla la radice storica che tu hai porto alla curatela di Francesco Vezzoli, si è avvalso di un senso vivace dell'arte al femminile, che ha completato quella panoramica. Parliamo di una mostra appunto che ha curato Francesco Vezzoli. Cristiana si rivolge a me perché prima del Madre io lavoravo lì, in questa ricognizione molto soggettiva che un artista aveva fatto della sua memoria di quello che era il ruolo sociale della TV nelle case degli italiani durante gli anni 70, parlando di una TV estremamente colta, in realtà di una RAI capace di fornire contenuti forti e solidi, però c'era una costellazione di opere significanti rispetto a come quel decennio risuonava oggi. E hai scelto i polistiroli, tra l'altro.
Sì, sì. Beh, i polistiroli sono un'opera di Bianca molto visionaria, direi, no? Perché è proprio quello che a me interessa poi sempre nell'arte, no? La capacità di vedere nelle cose altro, o vedere, insomma, nella realtà che si osserva altro, cambiare punto di vista. E lei in quella serie di lavori lo fa, e lo fa tra l'altro con una brillante e naturale ironia, e infatti Bianca anche nella mostra al Mambo, proprio su questa linea dell'arte italiana, no? Che è quella appunto dell'ironia, della leggerezza, potremmo dire, pensosa, che ha un carattere bellissimo, direi, dell'arte del nostro territorio, perché in realtà attraverso questa leggerezza pensosa ci si può indirizzare a temi che sono temi davvero urgenti e sostanziali. Quindi e forse anche, cioè, insomma, è interessante rileggere anche sotto quell'aspetto gli anni 70, che probabilmente arrivano a noi più come anni di peso, no? Gli anni di piombo, non per caso. E invece erano anni dove anche all'interno della militanza c'era questa capacità di usare l'ironia in una maniera contundente, però anche estremamente efficace. Io trovo interessante come ci sia, appunto, nei nostri lavori, ma anche nel lavoro di tanti altri. Ricordo l'anno scorso, mi pare, o no, 2 anni fa, proprio qui c'era il progetto fuori nel cubo su Giulia Nicolai, e quindi l'approfondimento sul suo lavoro. Mi pare che Allison anche fosse coinvolta, no, in quel progetto. Quindi la rilettura di tutta una serie di figure e anche inevitabilmente di un periodo a cui oggi forse guardare con maggiore libertà, rendendosi conto anche di quanto sia stato fondante rispetto al nostro oggi, perché direi che la maggior parte dei diritti anche di cui oggi godiamo e che dobbiamo difendere vengono proprio da quel decennio, e vengono spesso dalla militanza femminista, perché io credo che la militanza femminista sia stata anche all'origine di tutta una serie di cambiamenti sociali che non hanno riguardato soltanto strettamente le donne, ma hanno riguardato proprio un approccio differente, no, al rapporto tra persone. E penso, insomma, sono stati anche gli anni della legge Basaglia, sono stati anni dove, diciamo, si è messa in campo questa visione che oggi appare più che mai utopica, no, di una società dove c'era spazio per tutti, forse, o per molti, molti più sicuramente di quanti oggi si pensa di includere, no? O non di includere, di avere, come parlavamo prima, di coralità, no? di voce collettiva che esprime una società. Quindi, insomma, mi sembra molto bello e molto importante oggi anche rifondarsi in quel tipo di terreno politico, militante e culturale.
Sì, penso veramente, sono completamente d'accordo, e penso anche che sia nostro ruolo ricordarlo. In questo probabilmente il dispositivo mostra, se vuoi, è persino più immediato, o cerchiamo di renderlo tale, non semplificando, ma offrendo delle letture di queste complessità, perché comunque delle artiste così, delle vicende di questo genere non si riducono, questo sarebbe un errore madornale ridurne la complessità per porle. Quindi il libro come radice e la mostra come esperienza, penso, no? E rispetto a questo, per esempio, una cosa che mi fa piacere menzionare è che con Bianca, oltre che alla grafica del libro e ai contenuti e alla display della mostra, abbiamo lavorato anche a dei laboratori per bambini e per adolescenti che la vedono appassionatissima. Alcuni sono in realtà all'apparenza dei gesti molto semplici. Cerchiamo di fare con i bimbi le lettere dell'alfabeto, eppure c'è questa potenza di capire: il mio corpo non ha bisogno nemmeno della traslazione della penna, della matita, per essere significante. In realtà è un messaggio che arriva molto ai bimbi, un po' in maniera giocosa; per gli adolescenti è una cosa molto molto forte. È successo che alcuni adolescenti hanno detto: forse dovremmo farlo nudi, ed è stato bellissimo. Ovviamente siamo rimasti un po' così, però, cioè, evidentemente è qualcosa che lei ci ha abituato a vedere, ma che ha ancora una potenza piuttosto esplosiva e tanto aperta allo sguardo dell'altro, tanto si offre, tanto in realtà è introspettivo il gesto, proprio di concentrarsi a farlo, no? Proprio prendere corpo, questa cosa riesce ad essere potente, credo, sì.
Sì, è prendere corpo e prendere spazio poi.
Esatto,
no? Quindi,
esatto.
E a proposito dello spazio, io penso, tu prima hai detto che il libro è stato prodotto anche grazie all'Italian Council, anche il nostro
anche
progetto.
Il vostro.
E quindi credo che sia anche importante, no? Ricordare come questo strumento abbia permesso a tante cose di esistere nello spazio, mostre e libri che credo in questi 10 anni più o meno da cui esiste, hanno un po' cambiato anche la nostra scena, secondo me, permettendo a degli artisti, per esempio, di lavorare in maniera più libera su delle nuove commissioni che hanno anche spinto, secondo me, l'arte italiana, che era sempre stata letta, o almeno recentemente è stata letta anche come un po' sempre disimpegnata, invece delle direzioni che si è visto erano proprio dentro anche, no, la storia dell'arte nel nostro paese, e ha permesso la pubblicazione di libri, questi e anche tanti altri, come, insomma, anche questo credo sia un aspetto, no, politico, che è importante sottolineare, perché poi politica questo dovrebbe fare, secondo me, no? Creare le condizioni perché le cose avvengano. Quindi
sì, sì, l'Italian Council questo lo fa. Ci sono altre criticità, ma su questo che la nostra generazione di curatori, direttori e gli artisti possano contare su questo è straordinario. Sì. È un vero cambio, perché noi abbiamo iniziato a lavorare quando non c'era. E quindi una produzione di ampio respiro in alcuni casi era un'ambizione molto molto più difficile da raggiungere, quindi assolutamente.
Soprattutto per i musei pubblici poi, no? Infatti noi ci dicono che il tempo è scaduto, forse vogliamo chiedere se
siamo qua
del pubblico
se non con microfono senza, ma con verissimo piacere,
qualche curiosità.
Altrimenti vi ringraziamo per l'attenzione.
Certo, e vi rimandiamo ad aprile alla mostra di Tommaso Binga, al Madre.
Grazie.